Signori, buonasera. Contravvenendo a una delle regole fondamentali dell'organizzazione di eventi di questo genere, e scusandomi perché in effetti è una cosa abbastanza buffa, prima ancora, sono costretto a presentare me stesso. Per la maggior parte di voi questo non è un problema perché mi sopporta da tempo. L'unica cosa che può essere utile sapere è che il tema che andiamo a affrontare oggi, cioè esoterismo, neospiritualismo e gnosticismo nella musica giovanile e contemporanea, ci si lavora da almeno un anno, forse qualcosa in più, perché è il tema che mi è stato assegnato all'interno dell'ultimo convegno nazionale di studi promosso dal GRIS nel giugno dell'anno scorso, che si tenne a Gubbio. È importante vedere che in realtà il percorso di questo nostro ciclo di incontri riminese riprende in sintesi, per tutto quello che abbiamo potuto fare, il percorso di questo convegno nazionale che era dedicato alla metamorfosi del sacro nella società postmoderna, strumenti e modalità di comunicazione. Detto altrimenti, come i vari media contemporanei veicolano, sono capaci di veicolare, talvolta anche di deformare, i messaggi del neospiritualismo contemporaneo. Il motivo per cui mi è stato affidato il tema della musica non è perché io sia un musicologo, ma perché proprio per il fatto di essere responsabile da qualche tempo del GRIS di Rimini, prima ancora un semplice iscritto del GRIS di Rimini, è esattamente 20 anni che sbattiamo il naso contro questo problema. Ed è una storia lunga, per essere noi non siamo Roma, noi non siamo Milano, ma in questo territorio esattamente 20 anni fa scoppiò un caso di cui vi parlerò che ci sbatté in faccia questa necessità. In questi 20 anni il problema non è sicuramente sopito. Dando un'occhiata alle mode giovanili ci rendiamo conto perfettamente che questi temi sono quanto mai attuali. Oggi a una radio locale che mi intervistava ricordavo un caso che purtroppo ci ha colpito tutti molto negativamente, il suicidio un paio d'anni fa di una studentessa del liceo classico di Rimini, la quale chiaramente su una base di difficoltà personali esistenziali, con la testa imbottita di una visione del mondo distruttiva ispirata da un'ossessiva frequentazione di quella cultura del satanismo musicale di cui vi parlerò, ha pensato bene di uscire dalla finestra di casa sua, siccome era al quinto piano e morta. Fu quello l'evento che in qualche modo scatenò l'interesse, lo shock dai compagni, anche dell'insegnante di religione, un giovane sacerdote a cui ci confrontammo, e anche con gli operatori dei centri giovani che nel centro di Rimini, proprio qui vicino, cercano di offrire degli spazi a un mondo giovanile che non è banalmente emarginato nel senso di provenire in maniera compatta da famiglie povere, emarginate, eccetera, ma è in qualche modo emarginato sì perché nello spazio di Piazza Cavour si aggrega tra scaloni, gradoni e diversi pezzi della topografia di quella piazza sulla base di una divisione in tribù metropolitane che ci riporta autorevolmente al problema di cui parleremo questa sera. L'anno scorso è stato l'anno in cui questa domanda è emersa in qualche modo più ampia. Devo dire la verità che la proposta che abbiamo fatto come GRIS di momenti di formazione dedicata ad esempio agli operatori di questi centri giovani eccetera non ha poi trovato una realizzazione e di questo ovviamente mi dispiace molto. Nello stesso tempo, quando abbiamo presentato il rapporto Rimini, la sfida della nuova religiosità, anche di questo si è parlato, anche del satanismo e degli addentellati con la cultura giovanile. Potete capire come evidentemente sia stato su questi aspetti che si è accentrata l'attenzione dei mass media e per ovvi motivi non stupisce nessuno che il mondo dei giornali sia più attento a questi spettacoli in qualche modo, come dire, coloriti, rispetto che alle dissertazioni teologiche sull'ortodossia del tal scuola buddista o induista. Ce ne rendiamo perfettamente conto. Ma solo per dirvi, alla fine di tutta questa introduzione, che questo è un problema che da tanti punti di vista degli operatori sociali, degli insegnanti, dei ragazzi stessi, ci è stato consegnato come un problema attuale. L'incontro di stasera, in maniera interessante, abbiamo dovuto fare uno sforzo. È uno sforzo importante proprio perché non ha portato a nessun tipo di risultato. Questi gruppi giovanili abbiamo contattati tutti, abbiamo trovato modo di fargli avere degli inviti questa sera a tutti questi gruppi di ragazzi che si radunano, sono qui nei gradoni di Piazza Cavour, se uscite di qua li andate a vedere, vestiti di nero e coperti di pendagli, anche per qualche conoscenza che i miei figli hanno, sono di quella generazione, con questi ragazzi. È interessante notare come da un lato ci sia stata una generica attestazione di interesse, oh che bello, salvo poi dopo ovviamente dimostrare una grande difficoltà di uscire dalla logica del piccolo gruppo, che è comunque quella in cui questo mondo giovanile si muove. E allora questo incontro di stasera lo ritengo significativo proprio perché ci siamo noi, e noi siamo genitori, siamo educatori, siamo persone comunque interessate a capire bene il mondo in cui ci muoviamo, e noi ci lavoriamo dentro. Il tema della musica può in qualche modo però anche molto interessante, cioè intrigante, non è un tema banale. È fin dai tempi di Platone che la musica è nota come la più elevata delle arti. Perché? Proprio perché ha una capacità di azione, veniva riconosciuta una capacità di azione profonda sulla mente umana, ed era definita psicotropa, cioè capace di muovere la psiche, capace di generare stati mentali particolari, sia nel senso di produzione di immagini interiori, no? L'immaginazione, sia della produzione di stati emotivi. Questo fenomeno era spesso connesso con l'esperienza del divino, ad esempio nell'antica Grecia. Pensate alle baccanti. Le baccanti greche, con l'utilizzo di una serie di strumenti e melodie musicali, entravano in uno stato alterato di coscienza che era definito in greco in un termine tecnico molto preciso, enthusiasmos. È un termine che ha un'etimologia precisa, significa la presenza di Dio all'interno, enthous, eccetera. L'azione di Dio all'interno, forse più che presenza. Quindi si riconosceva in questo invasamento delle baccanti, che poteva portare le medesime anche a sbranare qualcuno ogni tanto, la presenza di un Dio. La cosa interessante è che anche nei lunghi secoli del Medioevo questo nesso tra la musica e l'invasamento del divino nell'uomo permane e attraversa tutto il periodo dell'inculturazione cristiana, soprattutto nelle aree apparentemente più periferiche. Ci sono dei casi curiosissimi che voglio indicare, una per tutte, quella che tra più mi ha colpito, il caso delle Pie Canciones dell'area finlandese, la cui cristianizzazione inizia all'inizio del XIII secolo. Sono musiche sacre in latino, con una melodia di tipo monodico, classico, gregoriano, dove però in sottofondo ci sono i tamburi degli sciamani che suonano, no? All'interno di un contesto di una cultura che ha visto l'attività di tamburi sciamani, cioè di sciamani, soprattutto legati ai Lapponi, fino a non tantissimo tempo fa, alla metà dell'Ottocento c'erano, di due secoli. Nel contempo, proprio per quanto riguarda il Medioevo, non è ignoto, anzi credo che sia noto a tutti, la funzione della musica come mezzo tradizionale per eccitare il furor guerriero, no? La tradizione della musica da guerra è illustrissima e viaggia dall'uso dei tamburi, sono i tamburi rullanti, eccetera, all'uso delle cornamuse, tutta una serie di strumenti che servivano per creare uno stato di coscienza tale per cui il guerriero ignorava dolore, ferite e cose del genere, si lanciava all'assalto. Cose che possono sembrare pure, come dire, invenzioni individuali, se non che nei secoli dell'espansione coloniale dell'Occidente in giro per il mondo e soprattutto nel cosiddetto terzo mondo abbiamo avuto numerose esperienze di questi eserciti occidentali nelle Filippine, America del Sud, che sono trovati di fronte a degli stati di esaltazione causati da musica sciamanica che era interessante, nel senso faceva fare alle persone delle cose che noi oggi definiremmo comunemente paranormali. Nell'ambito cristiano contemporaneo sopravvivono alcune di queste forme di utilizzo della musica a scopo estatico, soprattutto nell'ambito della cultura protestante nordamericana, prendendo da vecchie forme musicali tipiche del mondo della schiavitù nera, venne utilizzata già a partire dai primi secoli della nascita degli Stati Uniti d'America all'interno di alcuni riti particolari di particolari confessioni o congregazioni protestanti, ad esempio le cosiddette orge indiane degli Shakers, che erano gruppi protestanti un po', chiamiamoli fondamentalisti dell'epoca, che utilizzando dei tamburi tipicamente africani ballavano per ore durante le messe fino a raggiungere uno stato di esaltazione psicofisico che loro riteneva essere il segno della presenza di Dio in loro. Di questa esperienza degli Shakers non si ricorda nessuno, se non che da questa esperienza nasce lo spiritual. E dello spiritual qualcuno si ricorda di più, perché lo spiritual a sua volta, attraverso il percorso del Novecento, genera, l'Ottocento-Novecento genera, popolarizzandosi la tradizione blues, con questo lavoro ritmico che passa dal canto alla chitarra, altri strumenti poveri, e dal blues, negli anni 50 del secolo scorso, notoriamente viene fuori la musica rock, che è un blues elettrificato nelle sue origini. Right and blues e poi rock. Quindi non è un fenomeno neanche tanto distante da noi. Sarebbe anche interessante vedere in ambito cattolico cosa resta di questo utilizzo di forme musicali per creare degli stati estatici, ma questo è un discorso troppo lungo che ci porterebbe lontano. Veniamo invece alla parte, all'altra parte, quello del rapporto tra la musica e il neospiritualismo contemporaneo. Io partirei leggendovi due cose che ha scritto il cardinale Paul Poupart, che è il responsabile del Pontificio Consiglio per la Cultura, come ben sapete, il quale, quando l'8 giugno dell'anno scorso è stata aperta all'Università San Tommaso d'Aquino la prima cattedra dedicata alle religioni e spiritualità non convenzionali, ha fatto un inquadramento del problema, che credo sia molto utile perché estremamente sintetico. Come questi problemi riguardano la società contemporanea? E dice il cardinale: le inestinguibili aspirazioni dello spirito umano verso la trascendenza e il senso religioso sono una caratteristica costante dell'uomo. Nello stesso tempo, la diffusione del relativismo e dell'indifferenza verso la fede cristiana produce il dilagare di religioni e spiritualità non convenzionali, fenomeni conosciuti come New Age, esoterismo, magia, occultismo, comunicazioni con l'aldilà. Queste sono tutte nuove forme di gnosi, che combinano intuizioni spirituali e metodi eclettamente presi dalle religioni tradizionali o da antiche pratiche esoteriche, con metodi scientifici o pseudoscientifici di guarigione, di ricerca del benessere fisico o mentale. In due parole, guardando la storia del secolo che è appena trascorso, ci rendiamo conto che l'utilizzo di forme musicali per la propaganda, la diffusione e l'arruolamento di adepti è stato un mezzo adoperato spesso. Proprio per la capacità della musica di smuovere la mente, creare stati emotivi, manipolare l'immaginazione. In tutto questo mare magnum, io stasera vorrei occuparmi sostanzialmente di alcuni filoni, in ordine e di importanza, quelli che ragionevolmente più riempiono le pagine dei giornali, se non della esperienza personale di tutti noi. Il New Age e il satanismo, limitando quindi il campo alla seconda metà del secolo appena trascorso. Ovviamente non ho assolutamente l'intenzione di annoiarvi facendovi cataloghi, no, dei gruppi musicali più o meno noti legati al satanismo, al New Age. Ci interessa semplicemente vedere come questo nesso tra la magia, lo gnosticismo e la musica evolve nel corso del Novecento ed entra prepotentemente nella cultura giovanile, e anche oggi ne fa parte e ne costituisce una parte abbastanza importante. Per capire questo dobbiamo capire il moto, l'origine di questo moto e il suo percorso. Non sorprenderà nessuno la notazione che questo è un fenomeno che nasce negli Stati Uniti d'America, progressivamente arriva in Europa attraverso quel ponte naturale costituito dall'Inghilterra, successivamente le aree continentali di maggior tradizione protestante come l'Olanda, poi progressivamente l'Europa. Questo è un fenomeno che comincia negli anni 60 con la cosiddetta Beat Generation e si accompagna alla prima grande totalizzante colonizzazione del nostro mondo giovanile da parte di mode culturali di importazione. Questo è un fenomeno molto noto, se ne discute costantemente, tutte le rituali apologie del 68 celebrano questa ventata come una fase di grande liberazione dei giovani dai legami, dalle pastoie di una cultura repressiva, sessuofobica precedente. No? C'è un singolare paradosso che sfugge ai più, quello cioè che l'esigenza di libertà di un'intera generazione di giovani italiani, olandesi, inglesi, francesi, europei, si sia insabbiata in realtà nell'adesione completamente acritica a una cultura imposta, importata, pari pari dagli Stati Uniti d'America, attraverso i canali della manipolazione del consenso dei media. Quello che è arrivato sono una serie di schemi culturali tipici di un mondo protestante che col nostro mondo avrebbe ben poco a che fare, anzi molto poco. Una strana forma di anticonformismo pregno di un nuovo conformismo. Questo ci aiuta molto nel nostro percorso perché individua subito alcuni autori che noi troviamo in maniera perenne quando parliamo dell'intersezione tra il satanismo e la cultura giovanile europea. Dalla B Generation, qui inizio degli anni 60 fino ad oggi. Abbiamo 50 anni di cultura giovanile da esaminare. E in 50 anni le generazioni cambiano, e cambiano tanto. E anche le forme esteriori di espressione di questa cultura giovanile mutano. Cioè l'abbigliamento di un metallaro nero che in questo momento siede sui gradoni di Piazza Tre Martiri è evidentemente diverso dall'abbigliamento di un hippie degli anni 70. Oppure da un beatnik, oppure da un discepolo di Timothy Leary, il primo a utilizzare, ricordo perché torneremo, le droghe per trovare un ascensore verso Dio. E il primo personaggio da cui partiamo, perché è una tappa obbligata, quindi cominciamo la tappa del satanismo, è il grande rifondatore del satanismo novecentesco, quello che si autodefiniva la grande bestia 666, l'inglese Aleister Crowley, che fu frequentatore di una serie di sette esoteriche come la Golden Dawn, eccetera, e a un certo punto grande esperto di forme di magia di diversissima natura, non solo satanica, perché in realtà il satanismo non prende mai solo forme di magia proprie al suo filone, cioè unicamente legata alla parodia della liturgia cristiana, ma prende moltissimo da tutta la tradizione magico-esoterica tardo rinascimentale e soprattutto illuminista e contemporanea. Tant'è che poi Aleister Crowley, stufo di non trovare abbastanza un ambiente fertile per le sue idee, fonda una setta neotemplare. Anche questo vi chiederete, che ci azzecca un satanista con i neotemplari? Il discorso è lungo. Comunque la setta che lui fonda si chiama l'Ordo Templis Orientis, l'Oto, il quale è attualmente spezzettato in una pletora di rivoli che virtualmente scomunicante se l'un l'altro, che si litigano l'eredità del maestro, però al cui interno si realizza compiutamente lui e gli allievi continuano a realizzare compiutamente questa fusione tra magia, sessualità e uso delle droghe, con un forte riferimento al satanismo. Crowley morì di sifilide e di tossicomania, visto che era completamente dipendente dalla cocaina. La sua fine, la realtà umana piuttosto triste della sua fine, avrebbe potuto funzionare da, come dire, da vaccino nei confronti di molti entusiasmi, non è affatto stato così. Per cui Crowley è rimasto un'icona, ne seguiremo questo percorso iconico, di tutto il satanismo contemporaneo e anche dei filoni della cultura giovanile che dal mondo beat arriva fino ai giorni nostri. Ad esempio, nell'ambito della cultura pop contemporanea, questa figura la ritroviamo in luoghi che immediatamente uno non si aspetterebbe. In primo luogo, anche cronologicamente, ricordiamo i Beatles. Voi c'è un disco, Sgt. Pepper, eccetera, eccetera, eccetera. Il vinile, adesso non ci sono più, mi dispiace, ma il vinile permetteva di avere grandi superfici stampate. Il vecchio vinile Sgt. Pepper si apriva. E c'era una gran massa di persone, non un fotomontaggio di tante facce. In questo fotomontaggio, nella posizione in alto a sinistra, quindi c'è un simbolismo in questo, compare un faccino tondo con l'aria corrusca, che è appunto quello di Aleister Crowley, che è ben riconoscibile anche senza didascalia, perché è un volto molto atteggiato. Perché lì? Perché bisogna subito ricordare, e non è presente stasera un musicologo che ci ha accompagnato negli altri primi due incontri del ciclo, di cui parlavamo queste cose la volta scorsa, che più ancora di gruppi più evidentemente impastati col satanismo operativo, come non so, le Zeppelin, eccetera, furono proprio i Beatles a inaugurare quella tradizione in cui, a partire da un virulento rapporto, da un virulento rifiuto ideologico nei confronti del cristianesimo, dipartiva una ricerca di alternative in tutte le direzioni. Quindi l'Oriente, la magia, il satanismo, tutto, tutto tranne che la tradizione da cui si veniva e che si rifiutava visceralmente, drasticamente. Una dinamica questa molto tipica del mondo protestante. E il mondo inglese è, da questo punto di vista, pienamente inserito in queste dinamiche riformate, no? Ci si ribella al moralismo cupo oppressivo della società sessuofoga, meccartista oppure conservatrice inglese, e quindi si butta via Gesù Cristo insieme con i Lord e si cerca qualcos'altro. Ed è interessante notare che dopo i Beatles una buona parte dei cantanti rock più marcatamente anticristiani sono scivolati progressivamente verso forme di adesione ai diversi filoni del satanismo contemporaneo, soprattutto attraverso alcune forme di questo satanismo politicamente corrette, perché sono lieto di annunciarvi che esiste anche un satanismo politicamente corretto, che si ammanta di femminismo, di New Age e cose del genere. Chi volesse ripercorrere tutti questi filoni, abbastanza interessanti, ma magari non a tutti interessa, oramai abbiamo dei saggi cospicui, cioè massicci e ricchi di dati. Io continuo a consigliare il saggio di Paolo Baroni perché è una buona ricerca che oramai 7-8 anni, ma soprattutto per quanto riguarda tutto il periodo dai Beatles fino alla metà degli anni 90 è abbastanza completo. I principi del tramonto, si chiama così questo testo. Stringiamo e arriviamo un po' al rapporto tra satanismo e musica contemporanea. Ora, qui non vogliamo né esagerare la pericolosità sociale del rock satanico, e soprattutto non vogliamo cadere nella paranoia tipicamente protestante dei messaggi subliminali, no? Nascosti nelle canzoni rock. Questi messaggi esistono, ce li abbiamo sentiti, se uno vuole, ormai ci sono i testi, ci sono le cassette, sentite il pezzo avanti e indietro, se volete farlo voi lo fate e scoprite che effettivamente quei messaggi ci sono e dicono esattamente quello che c'è scritto. Ma al di là di tutto questo, che rappresenta un caso specifico, che non va isolato dal contesto, non c'è dubbio che oggi alcuni filoni musicali che derivano dall'esperienza rock, secondo un albero genealogico che potremmo definire così, dall'hard rock degli anni 70, si distacca una costola che all'epoca era chiamata dark sound, quindi il suono scuro, che aveva come primo gruppo interprete molto famosi Black Sabbath. L'evoluzione di questo genere di rock pesante genera quello che poi già da qualche anno si chiama metal. Il metal, che è una sigla contemporanea per definire un rock duro suonato con alcuni artifici tecnici, la batteria a doppio pedale, vi risparmio l'elenco, ha al proprio interno una serie di filoni particolarmente impregnati di questo tipo di ideologia. È quello del death metal, particolarmente del metallo morto, no? O della morte, che è una forma di rock musicalmente particolarmente duro, ma come altre, ma che ha la caratteristica di avere dentro di sé un costante richiamo fortemente anticristiano, una insistenza su un'iconografia blasfema e un'insistenza su contenuti di tipo aggressivo, distruttivo ed autodistruttivo. In qualche modo l'ideologia del death metal è l'ideologia di un'aggressività che si scatena, capite come degli adolescenti possono tutto sommato essere anche toccati da questo messaggio, e si scatena sia attorno a sé, distruggi tutto quello vuoi, ammazza i tuoi genitori, cose del genere, sia verso se stessi, ucciditi, ammazzati, suicidati, no? Drogati, ammazzati, ammazza, suicidati, stupra, eccetera eccetera. Ci sarebbe solo l'imbarazzo della scelta di leggere testi, di canzoni, lo potete fare se vi va, se non vi va vi capisco benissimo. Ora, è interessante che l'appartenenza ai fan di questi gruppi musicali, fin dagli anni 60, fino appunto dall'epoca dei Beat, si connota anche con l'adesione dei codici tipo estetico. I codici tipo estetico non sono mai neutri, come ben capisce chiunque si occupi di estetica. E questi codici tipo estetico sono caratteristici, potremmo fare una visita guidata in piazza Cavour in questo preciso momento e vedremo una serie di ragazzi completamente vestiti di nero, particolarmente le ragazze con i capelli tinti di nero, bistrati di nero, le unghie dipinte di nero, vestiti neri, i quali sono anche carichi di una serie di pendagli metallici, croci rovesciate, collari con degli spuntoni, bracciali, diverse cose di nero e metallo, con una serie oltretutto di insistenza su una serie di croci rovesciate, simboli occultistici sulle magliette, sulle giacche, sui giubbotti e cose del genere, dove l'utilizzo di una serie ampia di riferimenti a pentacoli e a simboli occultistici anche dichiaratamente satanici non è frutto di una libera invenzione di questi ragazzi, ma è il frutto di una ripresa di una serie di codici, di immagini, di simboli delle copertine dei gruppi preferiti. Quindi è semplicemente una migrazione del messaggio della musica al vestito. Appunto tale che c'è anche qualche gruppo satanista italiano che si imbufalisce dicendo: questi inglesi hanno copiato noi lo facevamo prima. Come avviene che un giovane entra in questo tipo di mondo e che rischi effettivamente abbiamo? Questo vorrei parlarvi, poi vorrei dirvi rapidamente un po' la microstoria di quello che si è mosso qua in zona, che può essere interessante. Ovviamente è una moda, e come tutte le mode giovanili va presa per quella che è, cioè una moda. Un modo cioè per costituire un'identità collettiva, di supporto a un'identità personale piuttosto fragile. Quando un ragazzo di 15 anni, una ragazzina di 13-14 anni comincia a girare in questi gruppi, si adegua all'aria che tira, ai codici estetici, eccetera, e linguistici, semplicemente per entrare nel gruppo. Non ha nessun tipo di reale coscienza dei contenuti di questi messaggi, né gli interessa averne. Serve per entrare nel gruppo. L'entrare nel gruppo serve per acquisire un ruolo che altrimenti non ci sarebbe. Accennavo prima al fatto che questi piccoli gruppi sono abbastanza chiusi. Non è più l'epoca delle tribù giovanili larghe, questa è l'epoca dei piccoli gruppi dove tutti ci si conosce. Paradossalmente un ambiente caldo, un ambiente che ricostruisce nella frequentazione del piccolo gruppo un calore relazionale ed emotivo che evidentemente fuori si fa fatica a trovare. La maggior parte delle persone quindi in qualche modo si mette la giacca e la cravatta, come quella che io stasera vestito da bravo conferenziere, e li si vestono semplicemente di nero e di pentacoli perché il ruolo lo richiede. E quindi questo diventa semplicemente un modo tipicamente adolescenziale di passare attraverso il processo di individuazione, fino a che crescendo queste cose vengono gradatamente accantonate. Punto. Fate conto che il 90%, forse di più, 95%, delle persone che attraversano queste esperienze le vive a questo livello puramente, diremmo, sociale o microcomunitario, comunque di appartenenza personale a un gruppo. Però questo gruppo dice delle cose, veicola dei simboli, per quanto verbalizzi poco comunica dei valori, per quanto non tutti conoscano l'inglese girano dei testi, si sentono dei dischi, questi dischi anche se nessuno capisce niente li apri e vedi delle figure. Il vantaggio dei CD è che hanno dei libretti che puoi sfogliare, magari un po' di inglese lo mastichi e cominci a tradurre i testi. Una minoranza che non penso sia superiore al 5%, di questa massa di ragazzi che si interessa esteriormente, passa viceversa a un approfondimento, noi diremmo, culturale di questo messaggio. Cioè cerca di capire il perché, il senso di questi messaggi. E quindi comincia ad approfondire, a discutere, ad entrare soprattutto nei blog, nei siti internet, nelle discussioni, proprio sotto i portici di Piazza Cavour, attorno a questi temi. Cioè inizia quel processo di interiorizzazione di un messaggio che arriva dall'esterno. Da dove arrivano questi messaggi? Dal gruppo dei ragazzi della piazza, ma neanche per idea. Arrivano da alcuni grandi filoni musicali che sono quasi tutti anglosassoni, in misura minore nord europei, sottolineo ancora d'area protestante, i filoni metallari scandinavi sono estremamente importanti oggigiorno, in maniera secondaria e riflessa di gruppi d'area nostra, con qualche interessante eccezione che riguarda proprio questa zona qua, perché noi abbiamo questo destino, siamo all'avanguardia su tutto, anche su ciò in cui sarebbe preferibile non esserlo. Di questa minoranza che si interessa a livello culturale, un'ulteriore minima minoranza comincia a passare alla pratica, cioè comincia a entrare in relazione con ambienti dove la pratica magico-esoterica e la, chiamiamola, militanza satanista non è semplicemente un modo per saper qualcosa, per fare la bella figura, ma diventa un valore a cui adeguarsi. È un po' il meccanismo dell'imbuto, tipico di tutte le dinamiche giovanili dissolutorie, tipico ad esempio della tossicodipendenza, insomma, no? La grande massa produce un gruppo minore di persone che approfondiscono il tema, questo gruppo minore si sintetizza in un gruppo estremamente minimo di persone che pigliano molto sul serio quello che gli dicono, questi messaggi. Proprio oggi, voi ben sapete, anzi credo 3 ore fa circa, sono partite le agenzie che hanno diffuso la notizia delle cifre degli anni di galera dati in appello alle bestie di Satana. Questo gruppo, nato in questa immensa periferia urbana che collega Milano a Lecco, è l'esempio classico di ciò che arriva al fondo dell'imbuto. In un contesto, un gruppo di poche persone, una decina circa, compresi morti, in un contesto come quello lombardo, in cui voi potete contare centinaia e centinaia di gruppi giovanili che fanno musica di questo genere, un numero minore di gruppi che si danno, come dire, una certa aria, un numero abbastanza alto di sette di tipo magico-occultistico neopagano, e poi il precipitato finale, un gruppo di questo genere, dove la progressiva deriva culturale porta verso la paranoia e la delinquenza. Non è un itinerario strano. Questo itinerario l'abbiamo ben visto partire dagli origini del fenomeno, dagli anni 60 negli Stati Uniti. Perché questo è un fenomeno che parte all'inizio degli anni 60 negli Stati Uniti, e al fondo dell'imbuto degli anni 60 degli Stati Uniti venne fuori un gruppettino che chiamava se stesso The Family ed era guidato da un certo Charles Manson, si faceva chiamare Satana, il quale, che è un paranoico galoppato, cioè è un paranoico galoppato, il quale nel 1969 con una serie di adepti entra nella villa di Sharon Tate, l'ammazza, il suo marito era incinta, lei, il marito non c'è, e scampa. Perché? Perché lei era stata l'attrice che aveva fatto quel film Rosemary's Baby, che forse qualcuno ha visto si ricorderà, che parla proprio di una donna che viene irretita e costretta a concepire l'anticristo, cioè il figlio del diavolo, no? Allora, questo gruppo di satanismo acido, cioè che mescolava l'ideologia satanista con l'utilizzo di quelle droghe, acido lisergico, eccetera, creati in laboratorio dalla cultura beat per spalancare le porte del paradiso, curiosa, no? Inversione dei fini. Timothy Leary pensava di espandersi la coscienza fino ad arrivare a diventare Dio con l'LSD. Questi semplicemente hanno massacrato un po' di gente e hanno definitivamente scatenato le psicosi che erano in loro, ma questo purtroppo è la realtà, non solo del 69 ma anche di adesso. Questo primo episodio, quello del massacro di Sharon Tate, comunica a tutto il mondo che esiste il satanismo acido e che ha un valore di fondo, la morte e la distruzione. Nulla di diverso da quello che delle bestie di Satana. Ho qui il testo, ve lo risparmio, dell'orazione con cui, della ringa per meglio dire, con cui il pubblico ministero ha chiesto una serie di ergastoli che hanno dato in buona parte. Questo pubblico ministero, proprio per un processo di singolare censura, si è rifiutato di prendere in considerazione l'aspetto, virgolette, religioso, chiuse virgolette, dell'ideologia del gruppo. E parla di una psicopatologia che sicuramente c'è, ma non riesce a spiegare l'origine di questa psicopatologia, cioè come nel giro di alcuni anni un gruppo di ragazzi emarginati, figli di famiglie spappolate, con qualche padre strano che già era dedito a questo tipo di cose, d'altronde si trova in un bar dedicato esclusivamente alla musica metalla, comincia a crearsi un microgruppo che pian piano diventa una setta, con tanto di rituali di iniziazione, di scarnificazione, di cannibalismo e di bevitura del sangue degli adepti, e alla fine cominciano ad ammazzare le persone che sono al margine della piramide del gruppo o quelli che ne desiderano uscire. È il medesimo fenomeno, da Satana Manson, da The Family alle bestie di Satana, anche proprio come tipologia di patologia mentale che poi si scatena. I psicoterapeuti, chi fa il mio disgraziato mestiere, si sono sbizzarriti nel tracciare l'identikit delle persone dominanti e dominate in questo tipo di gruppo, no? Potete francamente capire che si tratta comunque di persone che in un gruppo così estremo trovano comunque un'alternativa migliore a ciò che hanno. Quindi potete capire bene la miseria di ciò che hanno. E potete capire bene la miseria di ciò che hanno soprattutto per quanto riguarda l'ambito affettivo, familiare, comunitario, non c'è più niente. Dove l'unica... quel ragazzino Tollis accoppato a 17 anni, l'unico posto in cui aveva da andare era questo bar, e si sapeva che lo volevano accoppare, ci hanno provato 2 o 3 volte, fino a che ci sono riusciti, e lui è rimasto lì finché si è fatto ammazzare. perché non aveva un posto dove andare, è l'unico posto dove lui era qualcuno, come vittima, ma era qualcuno. Ora, in questa zona, qui, nella seconda metà degli anni Ottanta, emerge qualcosa di sufficientemente simile. Non abbiamo da addebitare gli omicidi, ma è un po' la storia che mi spinse anche a me a interessarmi di queste cose, e avviene questo. Ci sono una serie di strani fenomeni a seconda metà degli anni Ottanta in questa diocesi. Al lato sud della diocesi, che confina col Pesarese, anzi in alcune zone già provincia di Pesaro, cominciano ad avvenire una serie stranissima di violazioni di cimiteri, due o tre. Violazioni di cimiteri non per rubare. Ci sono, tirano fuori le salme, ci pasticciano, ne rubano delle parti, pasticciano con i cadaveri, fanno dei strani riti, eccetera, eccetera. Voi ben sapete, il vilipendio di cadavere era ancora un reato, si mette in moto la macchina della Digos, arriva rapidamente, non ci voleva molto, ad arrestare un intero gruppo di rock satanico che si chiamava e si chiama ancora adesso Death SS di Pesaro, i quali apertamente si vantavano e apertamente si vantano di celebrare ancora oggi autentiche messe nere sul palco, per cui di fare evocazioni ed utilizzare sangue, viscere, animali e cose del genere. Lì evidentemente durante i concerti e per i loro rituali. Lì evidentemente volevano usare qualche residuo di tipo più elevato. La storia di questo gruppo di persone è di nuovo quella di chi comincia con la musica, poi passa alla droga, poi comincia a assorbire l'ideologia satanica, fino ad arrivare alla giustificazione dell'uccisione di vittime, in questo caso fortunatamente animali. L'arresto distrugge questa prima fase del gruppo, abbiamo anche avuto un pentito, cioè il primo satanista pentito d'Italia, abbiamo avuto noi qui nel 1988, 20 anni fa, come vi dicevo. Dopo alcuni anni, questo o meno di un anno, questi vanno tutti fuori, si trasferiscono tutto il gruppo a Firenze, dove continua a fare le stesse cose. Alcuni articoli su riviste specializzate tipo queste che trovate in edicola, Metal Shock e cose del genere, che risalgono a 2 o 3 anni fa, dove questi raccontano la loro storia glissando elegantemente sulle vacanze a spese dello Stato. Tutti questi gruppi hanno alcune caratteristiche di fondo, cioè degenerano verso uno stato psicotico paranoide generale. Chi scappa va ucciso, va colpito. C'è un altro aspetto però che mi ha sempre colpito, che tutto questo mondo, e non solo quello del satanismo estremo, ma anche quello del satanismo più istituzionale, gode di una risonanza massmediale assolutamente generosa. Il signor Dimitri, che è il fondatore dei Bambini di Satana di Bologna, dopo essere stato invitato a partecipare più volte al Maurizio Costanzo Show, in una veste di povero martire della libertà di pensiero e della libertà religiosa, oppressa e conculcata dall'Inquisizione della Chiesa Cattolica, ha visto aumentare considerevolmente il numero dei propri adepti e dei propri affari, perché Dimitri fa il mago a pagamento, lo pagano per fare le fatture a morte verso Tizio, verso Caio. Non è la prima volta che questo succede, sono molti dati interessanti da questo punto di vista. E questo purtroppo riconduce al tema che posso solo accennare delle complicità che qualsiasi aggregazione settaria o neospiritualista che si ponga in diretta polemica con la Chiesa Cattolica oggi ottiene immediatamente. Io ci vedo un preciso taglio massonico, lo dico e qui lo sottolineo. Come cerchio esterno a questo filone di satanismo c'è nella musica contemporanea giovanile un diffuso neopaganesimo che si riferisce soprattutto da parte di questi gruppi nord europei al recupero di numerose stilemi, immagini e simboli delle regioni precristiane del nord, germaniche e celtiche, come risposta virile, in qualche modo guerriera, a un protestantesimo ridotto a religione di Stato, a un semplice simulacro di religione. Questa è una realtà tipica del nord Europa, qui è completamente diverso, ma d'altronde questi sono gruppi svedesi, finlandesi, norvegesi, danesi, tedeschi, sono tutti di là, e ovviamente li vivono questa realtà, e nella Germania, viene dalla Germania del nord, in Baviera non ne trovate uno, caso strano. No? E la cosa interessante è che alla fine, vi dico qualcosa di positivo, in questo mondo del neopaganesimo c'è la distorsione di una ricerca interessante, perché attraverso si possono vedere, cioè quasi, dei nuovi spazi di apostolato. Ne parlavamo a Milano nel convegno fatto da Iglesia Lombardia alcuni anni fa. In questo bisogno di tornare alle origini, cosa fa? Come viene deformato? Taglia 1000 anni di storia, che è il Medioevo cristiano. In realtà però prende moltissimo da questo Medioevo cristiano, figure di cavalieri, figure di draghi, figure che vengono completamente dal mondo dell'epopea medievale. Cioè fanno un'operazione particolare per cui si riappropriano dell'iconografia cavalleresca medievale, cercando di cancellarne, no, l'identità, la profonda radice cattolica. In realtà, come il grande successo del Signore degli Anelli ci ha confermato, il Medioevo affascina ancora oggi milioni di persone esattamente perché è stato un tempo cattolico, non perché è stato qualcosa di diverso. Questo velocissimo passaggio mi permette anche di darvi due dritte. Il primo gruppo rock pesante, che è di hard rock, che ufficialmente ha celebrato la propria matrimonio col satanismo, sono stati i celeberrimi Led Zeppelin. Quando io avevo 14 anni, 1973, il primo disco che mi comprai con i miei soldini fu il famoso Led Zeppelin IV, che era appena uscito, quello dove c'era Stairway to Heaven, eccetera. Una delle canzoni più saccheggiate dai cercatori di messaggi subliminali, dentro ci si trova di tutto, ma quello che cerco di dire a questi amici è che non c'è alcun bisogno di rovesciare quel testo, basta leggerlo dritto. Ed è uno dei più mirabili casi di inno alla disperazione gnostica, al tentativo di diventare immortali attraverso una serie di operazioni, le vocazioni dell'ombra e cose del genere, di cui si parla e cose del genere, con lo scopo, come dice la battuta finale, di diventare una roccia e non oscillare mai, no? Questa idea tipicamente gnostica di diventare un dio e di superare il divenire, che condanna alla disperazione, perché condanna all'ineliminabile sistematico fallimento, è espresso in questo tipo di canzone, in questo tipo di esperienza, completamente al dritto, non è nascosto, è palese, e quindi possiamo permetterci di raccoglierlo. Nella storia delle Zeppelin, anche lì abbiamo una lunga storia interessante anche di morti. Il più noto è il famoso batterista che se ne andò in una notte dove probabilmente esagerarono tra alcol, droghe e qualcos'altro, Bonham. È bene notare che ancora oggi il Jimmy Page, il chitarrista degli Zeppelin, che continua ancora a suonare, come ben sapete, è il più noto, ricco ed efficace collezionista di cimeli crowleyani del mondo. Si è comprato il castello di Aleister Crowley in Inghilterra, ha cercato anche di venire in Sicilia, in Italia, a comparsi le rovine della cosiddetta abbazia di Telema, il posto dove Crowley stette alcuni anni negli anni 20 del Novecento, prima di essere espulso dal governo italiano dell'epoca, che malgradiva i numeri che questo faceva all'interno. In Italia gli è andata male. Page, per essere, si è anche creato, perché è una persona che capisce i meccanismi culturali quali sono, si è creato una libreria specializzata, si è creato dei siti internet, si è creato un meccanismo di diffusione di questo tipo di ideologia, ed è all'interno di questo gruppo sicuramente la parte più hard, più dura e più convinta. Anche Robert Plant in parte lo è, ma come ha dichiarato più volte, certe cose lo affascinano e gli fanno anche paura, per cui non ha mai voluto andare a trovare il suo collega di gruppo nel vecchio castello della Boleskine House, dove appunto Crowley celebrava i suoi riti quando era in Inghilterra. Ci sono nella storia di questo gruppo molteplici casi di scrittura automatica, di utilizzo di tecniche spiritiche. Lo stesso testo di Stairway to Heaven può darsi sia leggenda, può darsi di no, è sceso dopo la musica, è sceso per scrittura automatica, sentendo la musica è partita, dice Plant, la scrittura della sua mano, e ha buttato giù questo testo, che in effetti è molto bello, è molto disperato, ha tutto quel fascino e quel terrore, in qualche modo quel rimpianto, quella sofferenza, che è estremamente vicina a ciò che noi possiamo immaginare dal nostro basso di esseri umani, essere il diavolo. Molto importante in questo mondo, dicevo, è l'utilizzo di droghe. A lungo si è pensato che tutto sommato queste droghe fossero un peccato veniale, invece hanno un'importanza fondamentale. Le droghe potenziano, fanno entrare di per sé in uno stato alterato di coscienza in cui i riti ottengono un effetto esasperato. Oppure, se volete vederla da un punto di vista più materialista, che è anche abbastanza lecito, le droghe ti fanno andare il cervello in maniera tale che qualsiasi boiata la pigli per vera. Può darsi che sia anche così. In pratica però succede questo, fenomeno sta peggiorando nel corso degli anni perché le droghe crescono. E ciò che una volta era ottenibile per mezzo di droghe di sintesi, come appunto l'LSD, l'eroina e altre droghe di questo genere, oggi è ottenibile anche semplicemente con le nuove varietà di marijuana e hashish. In questi giorni, anzi dal 16 al 19 di giugno, tra un po', a Roma si tiene il primo congresso organizzato dalla Società Italiana di Psichiatria che deve gestire un problema nuovo, che adesso la gente che si fa le canne diventa schizofrenica.